Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Horizon, quest'oggi è Fronte al Mondo, dunque. Il tema del giorno, il tema di questa puntata è orientativamente intorno alle elezioni europee del 2019, che sono vi ricordo le date, dal 23 maggio 2019, giovedì e di giovedì, fino alla domenica del 26 maggio 2019. Dunque, prima delle elezioni io vorrei fare un piccolo appunto. Non so se avete notato quella straordinaria, tra virgolette, poi interpretatela come volete, pubblicità sulle elezioni europee, quelle del neonato, perché è certamente qualcosa di interesse, soprattutto per gli studiosi tanto di text mining, quanto soprattutto per quelli di semiologia e pragmatica dei discorsi politici e pubblici. Quindi io gli consiglierei di dare una bellissima occhiata molto approfondita e poi ne riparleremo magari in una puntata successiva. Dunque, quindi l'ambiente geopolitico pre-elezione, perché questo, come ho detto anche nelle puntate precedenti, le elezioni europee sono l'incognita più grande per l'Europa. Pensate, in questo stesso anno, in questo momento così critico, ma non è un caso alla fine che ci sia criticità proprio in questo anno, proprio in questo arco storico, ricorrono i 70 anni della NATO, del Patto Atlantico. Il Patto Atlantico, quel famoso patto del secondo dopoguerra, nato appunto per difendere gli stati firmatari di questo patto, appunto detto Atlantico, per unirli in una sorta, diciamo così, sorta di difesa cooperativa tra stati firmatari. Ora, ci sono delle spese giustamente per mantenere anche cioè sono state previste delle spese, non è che si poteva fare armiamoci e partiamo direttamente, difendiamo, cioè fanno così, non è certamente così, no, chiaramente no. La NATO, fortemente voluto da uno degli stati vincitori della seconda guerra mondiale, una delle nazioni vincitrici, voglio dire, scusate, della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti d'America, che hanno cominciato a entrare in guerra come al loro solito in ritardo soltanto perché sono stati attaccati a Pearl Harbor dai giapponesi e non dai nazisti, però vabbè, comunque in ogni caso, cioè, vabbè, facciamo parte comunque dell'asse e tutto quanto. Dunque, fortemente voluto, oggi ricorre appunto i 70 anni di questo patto. Ma la NATO oggi come ieri è ancora così vitale? Per chi vi parla, sinceramente sì. Chiaramente è vitale perché anche se per quanto comunque il blocco sovietico sia stato dissolto, che teoricamente sulla carta la guerra fredda non esiste più, in realtà era una sorta di colla, una sorta di collante tanto per l'Europa quanto per l'ambiente, tanto per il mondo occidentale, ma alla fine non si dovrebbe neanche più veramente parlare di mondo occidentale, eppure ancora ci si ostina a parlare di mondo occidentale e i russi, quelli che stanno a oriente, a est e tutto qua. Una cosa veramente un po' vergognosa da un punto di vista politologico, soprattutto perché ormai le grandi guerre sono cessate e si spera che rimangano ormai soltanto che un ricordo sui libri di storia o come monito appunto dell'errore madornale che è stato compiuto. Però oggi come oggi tutti questi, tra virgolette, populismo, terrorismo, governi corrotti, ma anche campagne di sensibilizzazione politica, sia da parte della sinistra sia dalla parte della destra, di tutto il mondo fondamentalmente, che cosa succede? Crea un periodo di instabilità, soprattutto nei 70 anni appunto della NATO. Pensate, parlando della NATO, e questo è importante ai fini del discorso che faremo più avanti, che riguarderà principalmente le elezioni in Spagna, perché sono soltanto una punta dell'iceberg, di questo enorme iceberg che ci si pone, che ci si frappone tra noi e la logica naturale della politica internazionale. Pensate, Trump, che è così isolazionista, insieme alla May, che è una separatista, cioè come si fa a pensare quindi ancora a una NATO vitale? Pensate, Trump, che ha reiterato più volte a rendere di nuovo l'America grande, restare da sola, cioè autarchica anche in un certo, se, in un certo senso, anzi proprio autarchica praticamente, dichiara addirittura che l'America spende tantissimo al posto dell'Europa, che non fa nulla fondamentalmente, per il patto atlantico, appunto condanna l'Europa per il patto atlantico, roba che l'hanno voluto appunto lui, l'hanno voluto appunto gli Stati Uniti. E nella realtà delle cose, in realtà, quando Trump spiattella questi dati su cui lui continuamente cerca di alterare la realtà, ma il buon tramperone arancione continua a sproloquiare, fa in realtà riferimento, scusate, al budget statunitense per la propria difesa, che è circa il 3,5% del PIL, del prodotto interno lordo, che equivale a più o meno, dollaro più, dollaro meno, a 706 miliardi di dollari. Ora, questa piccola parte, questa parte del problema Trump, ma anche del problema appunto del populismo, ripeto tra virgolette, tra i governi nazionalisti, isolazionisti, fascisti, non comunisti, cattivi, fascisti, antifascisti, queste cose così, fa parte tutto di una questione a cui è stato dato il nome, secondo me, ottimo appunto per identificare appunto il problema, la questione del burden sharing. Cos'è il burden sharing? La condivisione del peso. Sembra quasi anche una condivisione di colpa. Sembrerebbe quasi una condivisione di colpa, ma non lo è. Non lo è. Perché se noi dovessimo allora questo pensare, dovessimo appunto prestare fede a questa questione del burden sharing, pagare soltanto però l'effettivo contributo che ciascun paese deve alla NATO, non è però un buon indicatore per definire che appunto ci sia una certa fiducia effettivamente in questa questione del burden sharing, che veramente tutti facciano la loro parte. Vi porto qualche dato. Nel 2018 gli Stati Uniti d'America, per esempio, parlando appunto di burden sharing, per cui Trump ci accusa a noi Europa che noi non facciamo la nostra parte, sentite qua, nel 2018 la spesa statunitense equivaleva al 22% totale delle spese della NATO. I contributi diretti, sappiate, della NATO sono suddivisi tra gli stati membri del Patto Atlantico, quindi non tra gli stati europei, ma tra gli stati firmatari del Patto Atlantico, in base al reddito nazionale lordo. Su questa base, il reddito nazionale lordo degli USA, che dovrebbe contribuire, sentite quanto dovrebbe contribuire, al 50% delle spese della NATO, contribuisce solo al 22% e sta addirittura calando. Seguendo comunque il criterio appunto dell'RNL, ripeto, del reddito nazionale lordo, l'Italia, secondo il patto, dovrebbe contribuire al 5%. L'Italia storicamente al patto atlantico ha contribuito tantissimo tra costruzioni di basi militari statunitensi in Italia, Sicilia, Verona, Sicilia non mi ricordo bene dove, Napoli. Ci sono diverse basi militari americane. L'Italia contribuisce anche con uno spostamento di truppe italiane, a cui purtroppo ci sono anche dei passaggi di truppe dalle forze dell'ordine, non solo forze militari, quindi questo impoverirebbe anche addirittura le forze interne dell'ordine, cioè che questo porterebbe quindi anche a una sorta di scopertura, cioè praticamente di posizione quasi in difesa all'interno stesso dell'Italia, e già i nostri soldati non sono un granché. Non sono un granché, certamente loro potrebbero essere addestrati a prendere le coordinate geografiche, ma non ammazzi un nemico a suon di coordinate geografiche, dal momento che abbiamo il più basso tasso di efficacia militare al mondo, tanto per la cronaca. Siamo anche i più irresponsabili e i più appesantiti fisicamente da un punto di vista militare, e siamo i più impreparati da un punto di vista di equipaggiamento. Ci dispiace, ma facciamo schifo come, dal punto di vista militare, però a quanto pare non, ce la caviamo meglio come carabinieri, questo è un bene, e questo è un bene a dire il vero, però per il resto non siamo molto simpatici al mondo. Però tornando alle cifre, l'Italia dovrebbe contribuire in realtà al 5% per spese militari e per le spese in totale. Soprattutto per le spese totali, che queste spese in totale ci sono le spese di amministrazione, le spese di addestramento, le spese di costruzione, le spese di armamento e le spese di spostamento delle truppe. Quindi sappiate, l'Italia quindi dovrebbe contribuire al 5% e in realtà contribuisce all'8%. Come potete vedere, chiaramente questi dati sono particolari, ci mostrano uno spaccato non soltanto economico, ma anche politico, quindi di economia politica legata appunto alla politica internazionale, al rispetto di un patto a cui diversi stati d'Europa, del blocco, chiamiamolo così, del blocco occidentale, hanno firmato perché magari non solo ci credevano, ma che era necessario affinché non si cadesse più in un'epoca come quella dei regimi, come quello della Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo questo divario, questo continuo attacco l'uno con l'altro tra Stato e Stato, non solo nell'Europa, ma proprio nell'Occidente, cosa porta? Porta a una frammentazione drammatica all'interno stesso del tessuto sociale e politico, tanto del patto atlantico, quindi della NATO, quanto dell'Europa stessa, in cui purtroppo nella NATO fanno parte parecchi, parecchi stati europei, tra quelli più forti, tra cui Francia e Germania, per esempio. Se non c'è fiducia, dunque, quindi se c'è appunto questa frammentazione interna, se non c'è fiducia, se non c'è appunto anche una ricerca di cooperazione, una ricerca anche del cosiddetto burden sharing, quello che poi alla fine ha messo sul tavolo anche quel pazzo di Salvini, nei suoi tanti piccoli sproloqui strani, per cui via i Negger, l'Italia agli italiani e tutto quanto. Certamente lui ha messo sul tavolo dell'Europa, in questo caso, un problema di burden sharing, appunto di condivisione di questo fardello che era appunto questa immigrazione di massa per cui l'Italia doveva cibarsi, tra virgolette, così tanti immigrati, tra regolari e irregolari, perché poi hanno cambiato. Fateci il caso, questo però purtroppo deformazione professionale da comunicatore politologico, hanno cambiato il nome in clandestini, neanche più immigrati, ma proprio clandestini. Certamente tra loro, tra questi immigrati, bianchi o neri che siano, ci sono certamente alcuni irregolari e molti altri regolari. C'è anche da pensare un'altra cosa, che questi immigrati regolari e irregolari che siano, quale che sia il caso, comunque possono essere una forza motrice per la nostra economia, ma non vengono utilizzati, anzi vengono utilizzati e strumentalizzati per i biechi scopi, per la bieca natura tanto di Salvini quanto di tutta quella flancia di destra che dice di essere nera nell'anima, ma che in realtà è un grigio sporco, fondamentalmente non è neanche più nera, non è neanche decisa, come alla fine la sinistra che dice di essere ancora rossa, ma che in realtà è un rosa salmone, un rosa salmone acerbo addirittura, quindi estremamente sbiadito. Quindi se non c'è fiducia, collassa tutto, in primis il mercato, e se collassa il mercato, collassa l'economia, e se collassa l'economia, la gente si impoverisce, se la gente si impoverisce, non studia, se non studia o diventa militare corrotto o diventa un ladro, un criminale, e se c'è un alto tasso di criminalità, c'è anche un alto tasso di violenza, e se c'è l'alto tasso di violenza, si arriva, indovinate un po', alla violenza diffusa. Non si pensa più neanche veramente a un nemico, si attacca appunto e basta. Dobbiamo quindi pensare a cosa possono portare queste scelte, alle conseguenze di queste scelte. E chi è al capo lo dovrebbe sapere, perché prima regola del comando, ogni cosa è colpa del chi è al comando. Cosa si può fare quindi? Certamente non è certamente con l'invettiva, anche così, magari così come sto facendo io più che altro. Nel mio piccolo vorrei appunto dare un'idea, cercare di spronare l'idea di agire, cosa che io auspico, io spero che i miei ascoltatori possano fare anche nel loro piccolo, perché acino acino si fa la macina. Tanto per fare la rima. E quindi cosa diventa? Non è certo, non è certamente con il con questo con l'invettiva che sta facendo la sinistra, che proprio prende poi a piene mani dalla destra, cioè non è certamente con l'azione di mortificazione o di screditare così il nemico, proprio come fa, ripeto, proprio come fa la destra, che anzi questo atteggiamento fatto dalla sinistra eleva in un certo qual senso, gli dà una forza maggiore alla destra. Poi non solo, cioè, storicamente purtroppo abbiamo visto in Europa, tanto in Italia quanto in Europa, come la sinistra ha anche una sua grande dose di colpe, di politiche sbagliate, di scelte errate, di scelte fatte solo per una questione economica. E ripeto, l'economia, per quanto sia un motore fondamentale nella politica, tanto quanto anche può essere appunto una scelta politica di altra natura, come quella che può essere quella giusta, che secondo me auspico appunto sul clima. È chiaro che comunque se vengono fatte scelte soltanto in un'ottica di guadagno, di perpetua competizione, di cui la sinistra si è fatta addirittura carico di questo imperialismo capitalista, ed è incredibile come proprio la sinistra lo sia stata quasi la propugnatrice massima di questo libero mercato, ripeto, tanto in Italia quanto nell'Europa, è chiaro che cominciano a ricicciare, tra virgolette, proprio come delle metastasi, questi dannati partiti di destra. È chiaro. E poi cosa va a finire? Va a finire che, appunto, con tutto questo atteggiamento quasi imperialista di eterna competizione, la gente povera che non è riuscita magari ad adeguarsi, non riesce ad entrare nel mercato, quelli che appunto magari hanno studiato oppure che non sono riusciti a studiare, che appunto già partivano da una condizione non propriamente agiata, ma che tentavano appunto di uscirne, si ritrovano più affamate di prima. E quando c'è la fame, la ragione cessa di essere lì. E quindi arriviamo, e quindi ecco come ritornano appunto questi partiti di destra. E arriviamo quindi alla seconda parte del discorso, ovvero quella delle elezioni spagnole di domenica scorsa, di ieri, del 28 aprile 2019. È la terza volta che il popolo spagnolo è chiamato alle urne in meno di 5 anni. Amici miei, questo sembra quasi il caso di dire l'Italia Italia docet. Italia docet, assolutamente, perché noi siamo fatti di elezioni anticipate. Queste elezioni anticipate, però, questo continuo cambio, queste continue elezioni, però, non sono necessariamente sinonimo di democrazia, signori miei. Anzi, forse è proprio il contrario. Un paese che continua a, scusate, ho fatto del rumore, immagino di aver fatto del rumore, vedo anche qui dai picchi del minutaggio qui dell'audio, scusate. Dicevo, un paese che continua a fare elezioni su elezioni, elezioni anticipate, a chiamare continuamente alle urne, mostrando quindi sul mercato e quindi anche sullo scenario politico internazionale una continua indecisione interna sulla politica che si vuole scegliere, non mostra democrazia, al contrario, mostra una politica debole, un tessuto sociale estremamente, un tessuto sociale bucato, perché ci sono, a patchwork, anzi sarebbe meglio dire a patchwork, perché nel popolo ormai la gente con il fatto di avere una politica continuamente su misura fatta da veri e propri stregoni della politica, da chiaroveggenti, da chiromanti che sbattono di continuo sui social, sulle TV, su internet, slogan su slogan, senza un vero e proprio programma politico, perché ormai non ci si basa più neanche proprio sul partito, ma ci si basa proprio sul personaggio. La politica del personaggio, è chiaro che ci ritroviamo continuamente in condizioni di stallo del genere, come è stato nel caso appunto della Spagna. Vincono i socialisti, però, vincono i socialisti, il partito il partito di sinistra, ma la maggioranza non c'è. Allora, andando su Il Sole 24 Ore, troviamo questo articolo. Spagna, vincono i socialisti, ma la maggioranza non c'è. L'estrema destra di Vox entra in Parlamento. Chi è Vox? Vox è il partito di estrema destra, filofranchista spagnolo, che pensate, ritorna al 10% di voti di consenso, 10% eppure più, mi pare che era un pochino di più, dal 1982. Cioè è un dato storico per la Spagna. Cioè, immaginate soltanto che Franco muore nel 75, loro smettono di entrare in Parlamento nell'82 perché il loro consenso era sempre intorno sotto al 3%, quasi più o meno quello che ci si potrebbe aspettare da Casa Pound in Italia. D'accordo? Ora, il fatto che in quest'ultima elezione abbia riguadagnato il 10%, eppure di più, dopo ricontrolliamo i dati. Porca miseria. Ah, eccolo qua. Sì. I dati 10%, 10,2% di pochissimo di più, vabbè, però di quello che avevo detto io, ok. 10,2%, 10,2% di voti al Parlamento, in presenza del Parlamento dal 1982. È un dato, ripeto, storico. Questo identifica un problema non facile da superare, perché come ho detto, questi partiti di destra ricicciano fuori appunto in questo scenario quanto mai frantumato, frammentario, anzi. Per questa ragione poi comunque appunto la NATO, come ho detto in principio, ma soprattutto l'Unione Europea è necessaria, è vitale per evitare uno scenario geopolitico per nulla gradevole, per nulla gradevole per molti. Probabilmente qualcuno di destra, cioè se hanno beccato il 10,2%, è chiaro che c'è gente che invece c'è quel 10,2% che invece è a favore, giustamente, siamo in democrazia completa, è proprio grazie al fatto del nostro passato che abbiamo cercato di superare che adesso siamo appunto in una democrazia dove c'è gente che può appunto votare anche questa gente e ne ha tutto il diritto, ma io, per quanto io sia favorevole al dibattito proprio come il mio predecessore, e io però non come il mio predecessore invece posso dire che invece non sono d'accordo, cioè ho tutto il diritto invece di dire che questa gente non dovrebbe essere votata, però non dovrebbe, però viene votata giustamente, ripeto, siamo in democrazia e quindi ci deve essere anche il dibattito, ci deve giustamente essere il dibattito, ma ascoltate il mio monito. E non è un monito di chi è di sinistra o di chi è destra o di quel. È un monito proprio di un politologo. Ricordate la storia, ricordate quello che è successo, ricordate ciò che eravamo per capire ciò che possiamo diventare, perché ciò che siamo ce l'abbiamo già sotto gli occhi. Ed è già una fortuna per come siamo adesso. Figuriamoci per quello che magari potremmo non essere se questo scenario dovesse continuare in questa maniera. Pensateci, pensateci. Ora, monito a parte e tutto quanto. Perché c'è appunto tutta questa questo filo fascismo? Questo filofascismo. Ebbene, il filofascismo, la ricerca del partito di destra, la ricerca del cosiddetto valore nazionale, è un problema che è un problema storico fondamentalmente, è un problema sempre, come al solito, di identificazione sociale. Laddove vengono a mancare gli interessi, anche se del singolo, cioè, o meglio, scusate, riformuliamo. Se stiamo in un'idea di Unione Europea, come in questo caso, È necessario che in questo caso le necessità di uno debbano essere le necessità di tutte, altrimenti di tutti, altrimenti come potrebbe esserci una vera e propria unione? È altrettanto chiaro che uno non può pensare sempre esclusivamente solo ai problemi dell'altro, come ho detto anche in una puntata precedente, il dottore, il medico, cosa penserà prima a salvare? E i 1.000 bambini che sono lì davanti a lui e che stanno morendo di malattie gravi, infettive, croniche, che stanno proprio davanti a lui? O deve pensare agli altri 20.000, 30.000 che magari stanno da tutt'altra parte del mondo? Chiaramente il buon medico dovrà pensare a quelli che gli stanno vicino ed è per questo che abbiamo bisogno anche di una politica nazionale propriamente detta, politica nazionale e politica internazionale propriamente detta, ecco. Detta un pochino meglio. Chiaramente, se poi ci ritroviamo in una condizione in cui c'è una frammentarietà tanto all'interno nazionale quanto nell'ambiente internazionale a causa proprio di singoli personaggi, poiché ormai gli è stato concesso un potere smisurato rispetto all'idea politica stessa, alla scienza della politica e del partito, non solo del movimento, ma anche del partito, è chiaro che ci ritroviamo in una condizione non solo di frammentarietà, ma anche di indecisione sul da farsi. Questa indecisione, come ho detto, porta appunto a un collasso continuo di crisi economiche, crisi politiche, crisi sociali. Tutte queste crisi portano fame e la fame fa rumore allo stomaco, che farà poi ragionare appunto con la pancia la gente che andrà a votare quello che appunto parla la pancia. Quello che io vorrei dire in questo contesto di fronte al mondo, non è un caso che la mia rubrica si chiami Fronte al mondo, non è l'idea di creare necessariamente un mondo non fascista o un mondo esclusivamente di sinistra, mettiamola così. Quello che io voglio dire è che è necessario pensare non più per ideologie, poiché ormai le ideologie ci insegnano che le ideologie sono ancora vive, pensiamo soltanto al califfato, che può anche essere vero, ma in quel caso è un'ideologia religiosa che tenta di creare uno Stato su base religiosa. Per me, e qui a momenti io mi rovinerò, ma devo dirlo perché appunto siamo in uno stato libero e ho necessità anche di dirlo. Per me questa idea del califfato o di qualunque qualsivoglia stato basato su una religione non ha dignità alcuna, non merita assolutamente il riconoscimento né di religione né tantomeno di stato. Cioè già la religione non dovrebbe proprio esistere perché gli dèi non esistono, nessun dio esiste. Ok? Quindi come puoi permetterti tu nel 2019 di pensare di creare uno stato religioso? È una follia, sei un ladro fondamentalmente. Però adesso chiuso il discorso, tornando al discorso sulla geopolitica, soprattutto sul problema sinistra-destra, politiche errate e problemi sociali. Mi rendo conto che il discorso non si può certamente risolvere in questa mezz'ora, 40 minuti che facciamo di discussione qui a discorso chiuso fondamentalmente, perché questa è una puntata registrata come tutte le altre. Mi rendo conto quindi che questo problema non può essere certamente risolto in questo poco arco temporale, in questo povero arco temporale. Quello che io vorrei soltanto dire a tutti voi, miei cari ascoltatori, amici, colleghi, anche nemici, cioè nemici nel senso che sono miei, che non pensano come, che non la pensano come me, ed è giustissimo, ed è assolutamente bellissimo avere anche chi non la pensa come te, con cui quindi puoi creare appunto un discorso. E dobbiamo renderci conto che adesso non è più necessario parlare di ideologia nazionale, né tantomeno è necessario parlare di ideologia politica occidentale, politica orientale. È necessario innestare, creare una macchina diversa per cui i pezzi che fanno parte di questa macchina più grande, che può anche essere appunto una politica internazionale quasi mondiale, è necessaria affinché si cerchi di collaborare tutti insieme, cercare di superare anche i problemi di uno e dell'altro. Perché i problemi di uno un giorno si rifletteranno sui problemi dell'altro. Voglio dire, se per esempio ascoltate le interviste impossibili, quella con Umberto Eco, adesso di un personaggio che in questo momento non mi sta sovvenendo, forse era Silla, probabile, probabilmente era, no, era un Lucio, oddio, perdonatemi, in questo momento non mi viene. Ah sì, Attilio Regolo, Attilio Regolo, sì, ve lo consiglio di ascoltare, Umberto Eco, l'intervista impossibile che intervista Attilio Regolo. Quindi i problemi dell'uno ricadranno sull'altro. Questo Attilio Regolo nell'intervista impossibile lo dice, è un pensiero molto, è un pensiero di un'attualità allarmante. Perché, per esempio, Attilio Regolo, quando appunto vede Cartagine prima di essere poi giustiziato, quando vede Cartagine, vede il futuro di Roma. Cartagine, una grandissima città che ormai era arrivata all'apice, era destinata a cadere. Vedeva quello, aveva quasi previsto, cioè previsto, era capace di vedere quello che era possibile che accadesse a Roma. Ora, in questo caso, qui si parla di problemi storici e sociali, d'accordo? Però, come potete vedere, il problema di uno ricade sull'altro. Ed è necessario quindi. Non, ormai i tempi antichi sono spariti, i tempi delle guerre speriamo che siano sempre più lontani e che si smetta assolutamente. Perché se pensiamo a quello che è adesso l'America, o quello che poteva essere tutto quanto, o quello che poteva essere ancora se si continuava con la guerra, è quello che poteva, è quello che ci si potrebbe dipingere uno scenario non tanto diverso da quello attuale. Pensiamoci, perché è chiaro che con la cooperazione, in questo caso appunto, solo nel caso europeo, per esempio con la NATO o con l'Unione Europea più che mai, è chiaro che è necessario vedere ciò che ci può aspettare e ciò che ci può aspettare con questa continua e perpetua frammentazione di cui abbiamo parlato finora, possono portare appunto a uno scenario quasi apocalittico. D'accordo, io direi che basta così. Musica.